Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Alleluia. Possiamo accomodarci, Chiesa? Noi accendiamo il mondo. E Gesù è colui che ha acceso il mondo. Vi ricordate che abbiamo letto quel versetto? Gesù dice: io sono venuto per accendere un fuoco su questa terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Sapete, fin da Genesi ci viene raccontato che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque e le prime parole che Dio disse furono: sia la luce. Da quel momento è partito tutto quello che riguarda questo argomento, accendere. Sapete, il mondo era vuoto, il mondo era senza forma, ma c'era lo Spirito di Dio che si muoveva. Ancora oggi, in ogni situazione che ci può sembrare vuota, che ci può sembrare informe, lo Spirito di Dio si sta muovendo e lo Spirito di Dio sta aspettando che quella parola sia la luce e venga accolta affinché lui possa accendere, come abbiamo visto, questi fiammiferi e accendere ciò che già c'è, ciò che Dio ha già preparato. Guardate che quella terra informe e vuota non è del tutto negativo, nel senso che a volte anche la nostra vita è un po' una confusione, è un po', diciamo, sembra che ti chiedi: ma dove sto andando, cosa sta succedendo? Credici, continua a credere che lo Spirito Santo sta facendo qualcosa di straordinario, qualcosa che sta per cambiare definitivamente la tua vita, la nostra vita. Sapete, da sempre, anche quando Gesù è venuto sulla terra, si è incarnato, lui ci ha sempre fatto comprendere che nell'uomo c'era qualcosa che era tenebra e che andava definitivamente cambiato, radicalmente cambiato. Sono dei versetti, ve li leggo io velocemente, ma molto importanti. In Giovanni capitolo 2, il versetto 23 dice: ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ma ascoltate bene cosa dice: ma Gesù non si fidava di loro. Gesù non si fidava, eppure era gente che credeva. Lo vedete? Molti hanno creduto, ma Gesù non si fidava di loro. E dice: perché li conosceva tutti. Gesù conosce, sa la condizione dell'essere umano. Sa che nel momento in cui c'è stata la caduta in Genesi, qualcosa si è rotto, qualcosa è morto, viene detto. Dio aveva detto ad Adamo ed Eva, aveva detto in modo particolare ad Adamo: non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché se lo mangerai per certo morirai. E quella parola morire è molto importante. Gli stava dicendo: in effetti Adamo ed Eva, quando hanno mangiato quel frutto, non sono morti fisicamente, ma che cosa è avvenuto? Sono morti spiritualmente, viene detto. Cioè la loro capacità di gustare, di capire, di apprezzare, di vivere la presenza di Dio e la gloria di Dio è stata interrotta in quel momento, perché hanno disubbidito alla voce del Signore. Ora, capire tutte le conseguenze della caduta è complicato, perché è stato così radicale, così totale, che noi in realtà è un po' come, sapete, si dice, i pesci nell'acqua, che non si rendono conto che c'è l'acqua perché è il loro habitat. Noi siamo nati, Davide dice addirittura, noi siamo nati nel peccato. Ma cosa vuol dire? Noi siamo nati in una condizione che per noi è naturale, è normale, diciamo, siamo esseri umani, è normale essere così. Ma guardate che quando Gesù è venuto sulla terra, lui è venuto non solo per rivelarci il Padre, ma per rivelarci anche chi è e cos'è veramente un uomo. E quindi quando tu ti paragoni a Gesù, inizi a capire che c'è qualcosa che non va in te, perché Gesù ti dimostra chi è veramente un uomo, come pensa veramente un uomo, quanto ama un uomo, quanto è fedele al Padre un uomo, quanto, la cosa più importante è questo, quanto ama un uomo Dio e quanto ama, quanto può un uomo amare le persone, tanto da arrivare a dare la sua vita. Quanto lui è proprio la trasparenza di Dio, ma anche il nostro esempio, e diventa un esempio irraggiungibile. A volte, non so, leggendo il testo dei Vangeli, quante volte diciamo: beh, lui è Gesù, ma Gesù ti sta mostrando, guarda che tu sei stato creato per essere in questo modo. E c'è qualcosa che deve essere riacceso, c'è qualcosa che deve essere cambiato totalmente. E infatti, sempre in Giovanni, vabbè, c'è un altro versetto che è veramente duro. Giovanni capitolo 8, versetto 44, dice: voi, è Gesù che parla, dice: voi siete dal diavolo. Sapete che se io oggi vi dicessi tu sei dal diavolo, domani probabilmente mi manderesti una denuncia, tu sei dal diavolo. Gesù parla così, dice, ma Gesù è pieno d'amore. Sì, Gesù è così tanto amorevole che ti deve anche mostrare qual è il problema. Se tu vai dal dottore e c'è ti deve diagnosticare qualcosa, non è che siccome è buono ti dice, ma no, ma non ti preoccupare, non fa niente. No, è proprio perché vuole aiutarti, vuole risolvere il problema, ti deve dire le cose come stanno. E poi ti deve dare la soluzione. Gesù non ci ha detto, voi siete dal diavolo, me ne vado, arrivederci. No, ha detto, voi siete dal diavolo, ma io sono la via, la verità e la vita. E lui ha dato la sua vita proprio per trasformarci. E quando parla, qui dice, voi siete dal diavolo che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro, egli è stato omicidio fin dal principio. Però, e c'è un altro versetto, ve lo leggo perché a volte è difficile da comprendere. Però Matteo capitolo 8, versetto 21-22 dice, un altro dei suoi discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù lo stava chiamando a seguirlo, a lasciare tutto. Gli dice, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Se qualcuno di voi domani mi dice, ma c'è il funerale di mio papà, di mia mamma, è un'altra situazione, non è. Però capite la radicalità di Gesù. E sta dicendo, lascia i morti, cioè le persone, lui considerava morte le persone che erano vive, che avrebbero, che erano intorno a loro, seppellire i loro morti, ma tu vieni con me. Perché sto parlando di questi versetti? Perché sto andando proprio all'estremo a far vedere come Gesù ha proprio aperto acceso una luce sulla nostra condizione. Però ricordatevi sempre che d'altra parte noi, tutto questo è accaduto in Genesi 3, noi arriviamo da Genesi 1 e 2. Cioè insieme a tutto questo non dobbiamo mai dimenticare che chiunque, ogni uomo, ogni donna è portatore, portatrice dell'immagine di Dio, che ogni uomo, ogni donna, ogni vita è preziosa, che in ogni uomo e in ogni donna c'è la presenza, c'è l'impronta di Dio e dobbiamo sempre, sempre rispettare, sempre guardare oltre e capire che Gesù ci vuole riportare a collegarci proprio con il Padre e con la nostra origine. E c'è un versetto importante proprio in Giovanni, quando Gesù parla a Nicodemo. Lì, se avete la Bibbia, voglio che ci andiamo. Avete la vostra Bibbia di carta? Fatemi sentire le pagine che... Sapete che nei miei ricordi di ragazzo, di primi anni che si andava in chiesa, il rumore delle pagine era una cosa normalissima, perché quando il pastore diceva andiamo a pagina, tutti erano così, e dopo 10 minuti tutti ci arrivavano, anche l'ultimo. E a volte il pastore diceva proprio la pagina, per... ti guardava male l'ultimo arrivato, pagina 100. Perché non è che avessimo molte versioni della Bibbia, quindi più o meno tutti avevamo la stessa. E quindi si arrivava. Però era bello sentire il fruscio delle pagine e sentire continuamente, cos'è che ha detto? Giovanni! Non l'ho ancora detto. Giovanni 3. Anzi, facciamo dal Giovanni 2. È quello che vi ho letto prima. Giovanni 2, versetto 24, dice, ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti. Versetto 25, perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Versetto, capitolo 3, versetto 1 dice, or c'era fra i farisei un uomo. Interessante, eh? Quindi tra quegli uomini c'era un uomo, uno di quelli ai quali Gesù non si fidava, di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse, maestro, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e gli disse, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Molto radicale. Non gli sta dicendo, se tu non fai la scuola biblica, se non fai la Believers, vabbè, se non fai la Believers non vai in cielo, però se non fai la Believers, se non fai il corso, se non frequenti la chiesa, tutte... No, dice, se tu non nasci di nuovo. Quanti di voi avete deciso di nascere? No, nessuno di voi ha deciso di nascere. Se siete nati è perché mamma e papà, c'è stata una sera, non avevano niente da fare e per puro caso ti hanno concepito. Ma nessuno di voi ha detto, ha mandato una lettera dicendo mamma e papà vorrei nascere, questo vi assicuro. Quindi o mi ascoltate e non seguite la mia mano automaticamente o se no fate brutte figure. Nessuno di voi ha scelto di nascere. E per alcuni genitori proprio è stato un trauma quando, scherzo, nessuno di voi ha scelto di nascere, però Dio fin dall'inizio, fin dall'eternità sapeva che sareste nati e ha provveduto affinché i danni fossero limitati. Però nello stesso tempo a livello spirituale c'è qualcosa di simile, nel senso che la nuova nascita per noi, umanamente parlando, è inspiegabile fino in fondo. Non c'è un modo per capire realmente come avviene questo, perché è qualcosa di soprannaturale. Però a differenza della nascita naturale, scegliamo di ricevere Gesù nel nostro cuore. Dio ti dà la libertà di accogliere la nuova nascita, di accogliere Gesù nella tua vita. Però nascere vuol dire proprio che da qualcosa che non c'era, qualcosa prende vita. E vi ricordate che da Genesi noi siamo morti spiritualmente, nuova nascita, qualcosa prende vita. Prende vita che cosa? Il nostro spirito, che vuol dire la parte più profonda del nostro essere, quella che dà vita a tutto il resto, che dà direzione a tutto il resto, che dà colore, che dà qualità, che dà natura, si dice, che dà la persona, tutto il resto. Seconda Corinzi 5,17 dice: se dunque uno è in Cristo, cioè è nato di nuovo, è una nuova creazione. In italiano c'è scritto una nuova creatura, ma quella parola significa proprio è una nuova creazione. È come se fossimo ancora in Genesi, quando lo Spirito aleggiava sulla superficie delle acque e Dio disse sia la luce. C'è stata questa parola su di te e lo Spirito di Dio ha portato a compimento. Lo Spirito, il compito dello Spirito è quello proprio di portare a compimento la parola di Dio. Ancora oggi funziona così, quando tu pronunci la parola di Dio che è qua, la sua parola, la credi nel cuore, chi la porta a compimento, chi ha questo compito di portarla a compimento è lo Spirito di Dio, che ancora adesso è qui e sta facendo il tifo per te, ti sta guardando e sta vedendo, sta osservando chi questa mattina accoglierà la parola, chi lo farà oggi pomeriggio, chi domani, chi giorno per giorno accoglierà la parola e lui la porterà a compimento. E ovviamente Nicodemo rimane un po' esterrefatto, noi sappiamo tutto, ma lui ovviamente non riusciva a capire. E quindi dice, ma come può, Nicodemo gli disse al versetto 4, come può un uomo nascere quando è vecchio, può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. E Nicodemo poi scompare, nel senso che Gesù poi spiega, va avanti nella spiegazione, però vedete che ci fa capire che la nuova nascita ha qualcosa che ha a che fare con lo spirito, ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Ciò che è nato dallo spirito è spirito. Io ho chiuso, ma in realtà volevo leggere l'altro versetto. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. E quello che mi interessa è quando al versetto 7 dice appunto non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Oh ragazzi, chiesa, nascere di nuovo. In greco quella parola di nuovo vuol dire anche dall'alto. Di nuovo, di nascere dall'alto, di nuovo. E dice una cosa importante, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, il suono, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. E Nicodemo chiederà, ma come possono accadere queste cose? Questo è il punto. Allora io vi ho detto, è difficile, non si può, facciamo teologia, va bene, andiamo, approfondiamo, però il punto è che noi, per capire, per vedere, per riconoscere la nuova nascita, dobbiamo guardarne gli effetti. Quindi la domanda oggi è qual è l'effetto, quali sono le conseguenze dello Spirito di Dio dentro di noi? Quando dice tu il vento senti il rumore, vedi le conseguenze, ma non vedi il vento. A livello spirituale, quali sono queste conseguenze che noi possiamo riconoscere nella nostra vita, nella vita dei nostri fratelli, nella vita di una persona che nasce di nuovo? E che chi ha fatto questa esperienza si ritrova magari con, diciamo, sottolineature diverse, però questo è ciò che capiamo e che abbiamo vissuto. Quando lo Spirito di Dio viene e ci porta e porta vita, sicuramente c'è una fede, una sincera fede nel Signore. In Atti 8, versetto 37, quando c'è questo personaggio che in questa carovana Filippo gli si affianca, gli parla di Gesù, e a un certo punto dice, ma che qui c'è dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? E dice, ma se tu credi puoi essere battezzato. E dice, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E Paolo scriverà ai Corinzi, nessuno può dire che Gesù è il figlio di Dio se non per lo Spirito. Ecco, uno dei segnali che il vento sta soffiando è che ti è chiaro, non sai come mai, non conosci, non hai capito ancora tutto, però lo Spirito di Dio ti porta questa convinzione dentro. Gesù Cristo è il figlio di Dio. Chi dite che io sia, dirà Gesù, aveva detto Gesù ai suoi discepoli, Pietro risponde, dice, tu sei il Cristo. E Gesù gli dice, non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma lo Spirito che soffia, porta vita, e improvvisamente ti è chiaro quello che fino a poco fa contestavi. Quanti di voi avete vissuto questa esperienza? Non mi parlare di Gesù. Io non credo a quelle cose. La religione è fanatismo. E poi lo Spirito di Dio viene e tu confessi, dichiari, c'è questa forza, forte convinzione. Gesù è il mio Signore. Gesù è il Figlio di Dio. Amen. E poi c'è una forte convinzione di perdono. Lo Spirito di Dio viene, risveglia dentro di te questa rivelazione. E c'è in Colossesi, capitolo 1, amo queste parole. Paolo dice, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Quanta gioia c'è stata nel nostro cuore e c'è nel nostro cuore quando realizziamo che siamo stati perdonati. Non devo più lottare, non devo più scusarmi, non devo più giustificarmi, non devo cercare di piacere. Perché? Perché so che sono peccatore. Capite, sto ragionando, so che adesso sono la giustizia di Dio, ma poi c'è questa profonda convinzione. E quando il nemico viene, e quando i pensieri vengono di indegnità, tu non sei degno di ricevere benedizione, di ricevere la pienezza dello Spirito Santo, tu non sei degno, tu ricordi a te stesso, è vero, io non sono degno di me, per me stesso, ma Gesù Cristo è il Signore, Lui è morto sulla croce, Lui mi ha trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce. Dal regno delle tenebre al regno della luce. Perché Lui ha acceso il mondo, ha acceso anche te, e ci sei anche dentro tu in tutto questo. Amen. Questa è una profonda convinzione ed è un effetto dello Spirito di Dio che viene a dare vita al nostro essere. E poi sapete, quando leggiamo il libro degli Atti, agli Atti capitolo 2, lì possiamo anche andarci, è subito dopo la Pentecoste, è interessante vedere la Chiesa come vive questi momenti. In Atti capitolo 2, al versetto 42, questi sono i primi credenti nati di nuovo, ripieni di Spirito Santo, dice, essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere, ed erano tutti presi da timore, e molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli, e tutti coloro che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. alcuni segni che lo Spirito di Dio si sta muovendo nella nostra vita. La prima cosa è desiderio di sapere, di conoscere di questa parola. Leggere la parola. Non so quanti di voi, ma credo che è un pensiero, è qualcosa che tutti quanti ne abbiamo sperimentato. E quando abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, è nato in noi il desiderio di conoscere di più, di leggere la parola, di ascoltare predicazioni, di conoscere più del Signore. Queste persone, questi nostri fratelli, appena hanno ricevuto tutto questo, stavano insieme e la parola di Dio è molto chiara su questo, proprio erano perseveranti nella dottrina degli apostoli. Perché era importante anche per loro? Perché siamo all'inizio del cristianesimo, tutti loro erano giudei, conoscevano l'Antico Testamento, non c'era il Nuovo Testamento, e dovevano comprendere cosa realmente Gesù aveva fatto, chi era Gesù, e anche gli apostoli hanno fatto un lavoro straordinario per riuscire a comprendere dalle scritture dell'Antico Testamento la figura di Gesù e reinterpretare in chiave cristiana alcuni passaggi che loro ancora non avevano compreso fino in fondo, e lo Spirito di Dio li ha aiutati, e la Chiesa era perseverante nel conoscere, nel voler conoscere ancora di più. E poi dice che erano il desiderio di leggere, il desiderio di pregare. Lo Spirito di Dio risveglia il nostro spirito, abbiamo il desiderio di stare in comunione con lo Spirito Santo, di stare in comunione con Gesù. È Lui il nostro Salvatore, non c'è niente di più importante. I segnali che qualcosa è accaduto. Fino a poco tempo fa avevamo altre priorità, altre cose ci sembravano essenziali nella nostra vita. Ma adesso quello diventa il nostro punto principale. E poi dice una parte molto importante che amo tantissimo. Erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Comunione. Stare insieme alle persone, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, qualcun altro che sta vivendo la nostra stessa esperienza, che mi può condividere quello che sta vivendo, io posso condividere con lui o con lei. L'amore di Cristo è dentro di noi, questo amore ci vuole, ci assolutamente abbiamo il desiderio di stare insieme agli altri, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. E poi c'è questo desiderio di rompere il pane, vuol dire proprio Santa Cena, ricordare la morte e la resurrezione di Gesù, vivere la comunione fraterna. E poi parla del timore. Questa è una delle cose straordinarie. Improvvisamente a me piace, ho il desiderio, è essenziale piacere al Signore e lasciare quelle cose che a Lui non piacciono. Avere timore sempre che quello che sto per fare o pensare potrebbe in qualche modo allontanarmi da Lui o separarmi da Lui. No, Lui è il mio bene più importante, Lui è il mio bene più prezioso. Sapete, altre due cose, poi voglio fare un passo avanti. Un'altra delle cose che abbiamo letto è la generosità. Una delle cose che è proprio un segnale che lo Spirito di Dio si sta muovendo dentro di noi è un nuovo desiderio, una nuova generosità. Loro mettevano in comune ogni cosa perché stava nascendo tutto. Sapete, un po' come quando il paragone può essere questo. Quando abbiamo trovato questi locali e stavamo capendo che c'era bisogno anche di uno sforzo in più per quello che stavamo facendo, molti di noi abbiamo dato anche al di là di quello che avevamo dato fino a quel momento. Perché? Perché c'era qualcosa di nuovo, sempre stati generosi, però quello che stavano vivendo loro in quel momento era l'inizio della Chiesa. Capite? L'inizio non solo della Chiesa locale, ma della Chiesa. E quindi lo Spirito di Dio ha messo in loro questo desiderio di mettere insieme ogni cosa. E infatti nessuno di loro aveva un bisogno, tutti i bisogni erano soddisfatti, anche se avevano lasciato la sinagoga, la religione, ripeto, loro arrivavano tutti dall'ebraismo, e quindi si trovavano in una condizione di dover partire da zero. E poi un'altra cosa importantissima, loro hanno vissuto questo tempo insieme, avevano ogni cosa in comune e poi si ritrovavano per lodare e celebrare il Signore. Lo Spirito di Dio mette dentro di noi questa gioia, questo desiderio, questa fame di stare alla presenza di Dio e di lodarlo e di ringraziarlo. Fino a poco tempo fa, sapete che la mancanza di ringraziamento è uno dei peccati, è uno degli aspetti del peccato che più dispiace al Signore. magari fino a 20 anni, 30 anni, 40 anni, non ci siamo mai fermati per ringraziare il Signore. E quando nasci di nuovo, la prima cosa che fai, l'abbiamo fatto anche stamattina, è iniziare a ringraziare il Signore per quello che ti ha dato, per la vita che ti ha dato, per la salvezza. Sapete, Pentecoste abbiamo visto che è stata una cosa molto drammatica, molto forte, perché è l'inizio della Chiesa. E per alcune persone questa esperienza della nuova nascita e questa esperienza proprio di questo riempimento di Spirito Santo può essere molto forte, drammatico, soprattutto quando ti capita un'età non più giovanissima, perché tutta la vita, cioè di punto in bianco, proprio la tua vita cambia completamente direzione. Ma non sempre è un'esperienza così. Per i nostri figli che crescono nella Chiesa, per esempio, è diverso. Perché? Perché sono cresciuti già in un contesto nel quale molte cose lo hanno ricevuto da piccoli. Ma non vuol dire che che la loro vita non sta cambiando, che lo Spirito di Dio non stia portando vita in tutto il loro essere. Vi è chiaro quello che sto dicendo? Perché è un'esperienza diversa. Molte volte al summer camp con i ragazzi, molti ragazzi che vengono dai nostri campeggi sono figli di credenti, e loro magari già a 12, 13 anni, 14 anni hanno già avuto esperienza con il Signore, hanno già il timore di Dio dentro di loro. È chiaro che la maggior parte di loro, quando radicalmente decidono di seguire il Signore, molti di loro non hanno alle spalle una vita come quella dell'Apostolo Paolo, che lui andava a uccidere i cristiani. Cioè, lui ha avuto un'esperienza sulla via di Damasco che non tutti noi facciamo. Ma grazie a Dio, perché vuol dire anche che non tutti noi abbiamo ammazzato cristiani andando nelle chiese e quant'altro. Però ognuno ha la sua storia. Cioè, questo è un incoraggiamento anche per dire che non sempre l'esperienza della nuova nascita è un'esperienza così forte, così drammatica, ma è efficace e profonda allo stesso modo. Efficace e profonda allo stesso modo. E comunque tutti che siamo nati in chiese, in famiglie cristiane, che abbiamo conosciuto il Signore da grandi, tutti noi in ogni caso sappiamo che c'è un momento nella nostra vita in cui abbiamo detto: il Dio dei miei padri è il mio Dio. L'abbiamo scelto. C'è un momento in cui in qualche modo abbiamo reso quello che ci è stato insegnato non più quello che ci è stato insegnato, ma quello che io credo e che ricevo nel mio cuore. Ora, mentre la Chiesa faceva tutto questo e quindi cresceva nelle vie del Signore, pregava, lodava, leggeva la parola, stavano insieme, come risponde Dio a tutto questo? Dio risponde mandando ancora di più. Mandando ancora di più. E guardate che domenica scorsa vi ho detto quel versetto, quell'avvertimento: non spegnete lo spirito. Come si fa a spegnere lo spirito? Ecco, tutte le cose che vi ho detto adesso, se inizi piano piano a chiudere il rubinetto, stai piano piano spegnendo lo spirito. Non te ne accorgi subito. E allora qual è il punto? È che noi dobbiamo perseverare in queste cose. E Dio riversa sempre di più e ci sono sempre nuovi riempimenti ed è sempre più profondo ed è sempre più grande ed è sempre più radicale. Amo la parola, onoro la parola, ricevo rivelazione della parola e lo Spirito di Dio mi dona ancora più passione per la parola, ancora più amore, onore, rivelazione. Sono ispirato a pregare, entro nella preghiera, comprendo sempre di più il valore della preghiera, la potenza della preghiera, e mi viene ancora più fame di pregare, e mi viene ancora più fame di cercare, e Dio mi dona ancora di più, e mi riempie ancora di più. E lo stesso cosa vale per la comunione fraterna. Imparo a stare vicino agli altri, a prendermi cura degli altri, ad amare gli altri, e lo Spirito Santo ti dona ancora di più, e ti dà ancora più passione, ti dà intelligenza, capacità di capire i bisogni, di anticiparli addirittura. Perché? Perché è qualche cosa che ti riempie sempre di più e che ti ti dà sempre più soddisfazione. La stessa cosa nel dare, impari a dare, comprendi la bellezza del dare e Dio ti dà ancora di più. E sapete, quando lo Spirito Santo viene, viene con la sua persona, Galati 5:22 ci parla dei frutti dello Spirito, e allora viene anche con i suoi frutti e cambia la tua vita, cambia il tuo comportamento, cambia il tuo carattere, perché il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia. In che modo questi frutti crescono nella nostra vita? Camminando in comunione con lo Spirito Santo. E sono dei frutti, ci vuole del tempo, ma ci sono. E sai un'altra cosa? Poi lo Spirito Santo viene con i suoi doni. Prima Corinzi capitolo 12 si parla dei doni dello Spirito Santo. E sono doni soprannaturali. E allora non avviene subito tutta la nuova nascita, però mentre cammini col Signore scopri che c'è anche un dono soprannaturale che si può chiamare il dono di conoscenza, di parola di conoscenza, parola di sapienza, dono della fede, discernimento degli spiriti. Non posso entrare adesso in tutto questo, ne parliamo molto nel discepolato, però c'è un equipaggiamento soprannaturale che non ti arriva tutto subito, è che tu stai camminando col Signore e c'è un nuovo riempimento, stai camminando col Signore e c'è un nuovo riempimento, ed è una maturità, è una crescita. Perché? Perché è normale che sia così, perché devi imparare, dobbiamo imparare a gestire anche il soprannaturale e anche tutta questa pienezza che Dio ha per tutti noi. Sapete, voglio leggervi questi passaggi, oggi prendiamo del tempo per pregare insieme, però questi passaggi sono davvero importanti. In Atti capitolo 8, versetto 18 dice: quando credettero a Filippo che annunciava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Siamo in Atti capitolo 8, adesso versetto 13. Anche Simone credette, dopo essere stato battezzato, stava del continuo con Filippo, e vedendo le potenti operazioni e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché ancora non era disceso su alcuno di loro, ma essi erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli mi ha dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. E qui c'è la parte negativa di questo personaggio. Però perché ve l'ho letto? Perché lui vede qualcosa. Gli apostoli impongono le mani su queste persone e non è che finisce lì. Lui vede, perché quando lo Spirito di Dio scende su queste persone è visibile. Si riconosce e vede queste persone iniziano a parlare in altre lingue, vede queste persone vengono trasformate potentemente dalla presenza dello Spirito di Dio. Ma non è l'unico modo. In Atti capitolo 4, abbiamo letto la volta scorsa, ve lo ricordo io, gli apostoli vengono liberati, si ritrovano tutti insieme a pregare, stanno pregando, lodando il Signore, e a un certo punto la parola dice che il luogo dove erano radunati tremò e lo Spirito di Dio scese e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Persone che erano già state riempite di Spirito Santo al tempo della Pentecoste, pochi giorni prima, ma si sono ritrovati insieme. E c'è stato un nuovo riempimento, un nuovo passo avanti, qualcosa che ancora non avevano sperimentato prima. C'è un passaggio invece che voglio leggervi, molto bello, in Atti capitolo 10, dove c'è un altro esempio. È la storia di Cornelio, Atti capitolo 10, ma leggiamo soltanto il versetto 44. Mentre Paolo viene chiamato in maniera soprannaturale a predicare a casa di Cornelio. Cornelio non è neanche un ebreo, è un gentile, quindi non ne sa nulla, però Dio vede il suo cuore e quindi vede la sincerità del suo cuore, quindi manda lì l'apostolo. E sapete, questo passaggio mi ricorda molto un'esperienza vissuta un bel po' di anni fa in un summer camp, nel quale stavo predicando, ma proprio lo Spirito Santo mi ha messo proprio una premura di chiudere e di iniziare a pregare per i ragazzi. E io prego, e io ho immaginato, e ho visto questa mattina, e credo che lo Spirito Santo voglia fare lo stesso. Perché? Perché questa parola dice proprio così. Mentre Pietro, versetto 44, capitolo 10, stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Queste persone vengono riempite di Spirito Santo, non sono state ancora battezzate in acqua. Il battesimo in acqua è un gesto esteriore che manifesta qualcosa che è già avvenuto interiormente. E in quel momento loro vedono, riconoscono. E amo tantissimo questo, perché mentre stavano predicando, nessuno stava dicendo nulla sul fatto adesso ricevete lo Spirito Santo, adesso preghiamo. E lo Spirito di Dio è una persona. Lo Spirito di Dio si muove come Lui vuole. Lo Spirito di Dio va al di là di me, va al di là di te. Lo Spirito di Dio ci viene incontro. Lo Spirito di Dio è qui ancora oggi per riempire la nostra vita. Un nuovo riempimento, un nuovo riempimento. Noi siamo vasi creati da Dio a questo scopo. Quando Gesù è venuto sulla terra, Lui è stato tentato e Luca ci viene detto che nella potenza, uscito dal deserto, Lui nella potenza dello Spirito Santo è entrato nel ministero. Nella potenza, vi ripeto, quello non è soltanto la rivelazione della potenza di Dio, ma anche di come dovrebbe essere la nostra vita. Tu non puoi affrontare il nemico vuoto. Tu non puoi affrontare le sfide della vita vuoto. Tu non puoi affrontare le sfide, la tentazione, tutto quello che c'è in questo mondo con le tue forze, ma non è previsto neanche dal piano di Dio. Dio non è lì che dire vediamo se ce la fa da solo. No, Lui è venuto per riempire la tua vita, perché non è previsto che tu vinca in questo mondo da solo. Non devi farcela da solo. Tu sei nel corpo di Cristo ripieno di Spirito Santo ed è previsto che tu vada in questo mondo con la tua vita accesa dallo Spirito Santo e che con Lui tu sei più che vincitore. Tu sei stato creato per essere riempito di Spirito, sei stato salvato per essere purificato, per essere reso idoneo affinché tu possa ricevere la pienezza di Dio. C'è un passaggio veramente prezioso di Paolo quando prega con gli Efesini e dice io prego, cioè tutta la preghiera dice affinché voi siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ma come vi ho detto domenica scorsa, non è tutto in una volta. Non è tutto in una volta. È che oggi ricevi questo, poi vai nella vita quotidiana, affronti certe situazioni, e poi c'è un altro appuntamento nel quale Dio vuole riempirti nuovamente, e poi nuovamente, e poi nuovamente. Quando Paolo scrive agli Efesini dice non siate ripieni di vin dolce, ma siate ripieni di Spirito Santo, cantando, salmeggiando nel vostro cuore. Quindi cosa puoi fare da qui a domenica prossima? Prendi la parola, leggi la parola, stai insieme agli altri che sono accesi come te, lodi il Signore, ringrazi il Signore, rinnovi la tua mente, ma è previsto che tu sia continuamente riempito di Spirito Santo, riempito di Dio, che tu sia saturo di tutto questo. È questo che accende la nostra vita. E il nostro impegno come Chiesa è accendere questo mondo. Sì, noi lo facciamo accendendo la Chiesa. Noi lo facciamo accendendo noi stessi, accendendo voi e aiutandoci l'un l'altro a mantenerci ripieni di Spirito di Dio. Amen, Chiesa? Quindi, mentre chiedo ai ragazzi di prepararsi che per lodare il Signore insieme, per lodare il Signore insieme, alleluia. Come fanno a cadere queste cose? Dice Gesù, dice Nicodemo a Gesù. E Gesù risponde semplicemente: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, tu ne vedi solo gli effetti, ma non sai, noi non abbiamo il controllo dello Spirito Santo, però siamo qua. Noi possiamo aprire le nostre vele per fare in modo di prendere il più possibile, prendere il più possibile, prendere il più possibile. E se c'è qualcuno che oggi vuole prendere il più possibile, ti chiedo di alzarti in piedi e aprire le tue braccia. Sposta la persona vicino a te se ti dà fastidio. ma ne vogliamo prendere il più possibile, il più possibile, il più possibile, il più possibile, il più possibile. Alleluia. E sarà per imposizione delle mani? Sarà per imposizione delle mani. Sarà perché mentre preghiamo lo Spirito di Dio scende? Sarà perché lo Spirito di Dio scende? Sarà perché stiamo ringraziando il Signore, questo è un buon ringraziamento e lo Spirito di Dio ci riempie? Sarà per quello, sarà per come lo Spirito Santo vorrà. Ma noi siamo qua. Siete a casa, fate lo stesso anche voi, collegatevi, agganciatevi a quello che lo Spirito di Dio è ovunque, lo Spirito di Dio può operare ovunque. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.